Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 27ª e ultima puntata riguardante i rimedi minerali per la rubrica dedicata alla medicina di Dio. Oggi vi parlerò delle perle, della corniola, dell'alabastro, della calce, del vetro ricavato dalla cenere di faggio e di altre pietre secondo gli scritti medievali di Santa Eldegarda di Bingen. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Eldegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica e contenute nel frammento di Firenze, che ad oggi purtroppo ancora non sono state tradotte in italiano. Iniziamo pure con le perle. Come sappiamo tutti, le perle sono molto belle e preziose e sono il risultato di un sistema di difesa, di protezione del mitilo, dell'animale, del molluscolo, che le produce. Infatti, dal momento che i molluschi produttori di perle utilizzano come sistema di locomozione l'apertura delle due valve, cioè dei due gusci, per estrarre quella parte del loro corpo che si chiama piede e che serve proprio per spostarsi. Ma può capitare che qualche granello di sabbia o qualche altra impurità rimanga intrappolata all'interno del guscio insieme all'animale. E una volta che le due parti della conchiglia vengono richiuse, questo intruso può diventare un problema. Un problema perché costituisce un pericolo per l'animale, tanto che questo si adopera immediatamente per isolarlo come fa il nostro corpo per le cisti, facendo sedimentare tutto intorno a questo corpo estraneo vari strati di materiale liquido che solidificandosi è materiale comunque calcareo che si indurisce. E questo materiale seguirà i contorni di questo nucleo nocciolo interno che è il granello di sabbia di solito, ma può essere qualunque materiale estraneo, e diventerà quella che poi noi vediamo come perla. Questo sistema, diciamo, di incistare l'intruso è un sistema efficacissimo perché rendono questo intruso completamente innocuo. Diversamente, se l'inquilino indesiderato non venisse isolato, potrebbe diventare addirittura la causa della morte dell'animale attraverso lo sviluppo di infezioni. Santa Eldegarda dà una spiegazione di come le perle si formano, ma questa spiegazione è molto diversa da quella che conosciamo noi oggi. Racconta infatti che alcune componenti dell'acqua in cui abitano questi bivalvi, questi animali che producono le perle, dicevo, questi componenti nell'acqua hanno caratteristiche di untuosità e di salinità molto particolari. Questi componenti, essendo più pesanti rispetto all'acqua, si separano da essa, che è più leggera quindi, e precipitano sul fondale sabbioso, rapprendendosi, cioè indurendosi, in forma di quelle che oggi conosciamo come le perle. Come abbiamo appena ascoltato, Saint-Hildegarda ci dà una versione davvero diversa da quello che conosciamo noi oggi. Comunque sia, ci sono dei punti di contatto tra le due versioni di formazione delle perle. Le componenti untuose o saline potrebbero, per esempio, essere il materiale prodotto dall'animale in forma inizialmente liquida. Inoltre, nella narrazione di Saint-Hildegarda c'è un elemento, l'elemento sabbia, che costituisce il tipico intruso indesiderato all'interno della conchiglia e che è lui, questo elemento, che innesca il processo di sedimentazione del materiale calcareo liquido prodotto dall'animale e che poi si rapprende strato dopo strato intorno al granello di sabbia o all'intruso. Saint-Hildegarda ci informa che le perle che si formano sono pure, calde, salate e ci offre un elemento aggiuntivo nella descrizione della formazione delle perle, perché ci dice che quel materiale untuoso e salato disciolto in acqua, precipitando sulla sabbia del fondale e che diventa poi la perla, però ha l'azione di purificare l'acqua di superficie, privandola da quelle impurità che, essendo più pesanti, precipitano liberando l'acqua in superficie e rendendola più pura. Le perle sono nominate più volte nelle Sacre Scritture. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, 45-46, i versetti, quando si parla del Regno dei Cieli, che è simile a un mercante in cerca di perle preziose, si parla proprio di perle. Sempre nel Vangelo di Matteo, ritornano le perle al capitolo 7, versetto 6, quando si dice di non gettare le perle ai porci, cioè quando si intende indicare di non sprecare tempo e soprattutto informazioni spirituali preziose come le perle con chi non è affatto recettivo quando va bene. Infine, le perle vengono citate magistralmente in Apocalisse di San Giovanni, al capitolo 21, versetto 21, quando si dice che le 12 porte della Gerusalemme celeste sono costituite da 12 perle, o più specificatamente, il testo ci dice che ciascuna porta era fatta di una sola perla, per cui, cercando di ricostruire le dimensioni della Gerusalemme celeste, quindi anche delle porte, in proporzione, parliamo di metrature gigantesche, perché il testo e precisamente il versetto 16 del capitolo 21 di Apocalisse dice che la città che viene descritta è come un cubo di circa 12.000 stadi, l'unità di misura dell'epoca, che corrispondono, se vogliamo fare la moltiplicazione, a 2200 chilometri per ognuno dei lati del cubo, quindi anche verticalmente. Proviamo a immaginare la distanza di 2200 chilometri e costruire su questo lato un cubo. Ve lo immaginate? Ci rendiamo conto delle dimensioni di questo cubo e quindi proporzionalmente anche le dimensioni di queste 12 porte? Ma ascoltiamo quali sono le indicazioni terapeutiche delle perle. Saint-Hildegarda prosegue dicendo nel suo testo che quando si vuole depurare l'acqua da bere, basta immergere una perla in una brocca d'acqua e si otterrà una concentrazione di impurità intorno alla perla sul fondo, mentre in superficie l'acqua sarà purificata e pulita, pronta da bere. C'è un importante distinguo da fare, però. Solo le perle di fiume hanno la capacità di depurare l'acqua da bere, non le perle di mare. Le perle di fiume sono anche dette perle d'acqua dolce. Arrivati a questa 27esima puntata, già vi aspetterete che, essendo io una persona curiosa, amo verificare, scavare, insistere, ricercare. E ricercare nello specifico eventuali correlazioni, qualora ci fossero, tra ciò che si trova nei testi latini di questa santa e ciò che la nostra modernità tecnologica e la scienza ci possono offrire con certezza. E quindi, di quale materiale è composta una perla? E perché mai una perla dovrebbe essere in grado di attirare a sé, rendendo più pura l'acqua, privata di elementi nocivi in superficie? Le conoscenze scientifiche moderne ci dicono che una perla è principalmente formata da carbonato di calcio, quello che noi potremmo chiamare anche calcare, CaCO3. Calcio carbonato, e in minor misura di un altro materiale, la calcite, oltre che ovviamente da una matrice organica costituita di proteine e polisaccaridi che viene chiamata oggigiorno conchiolina. Il fatto che componenti più pesanti disciolti nell'acqua possano precipitare sul fondo, come ci racconta Sant'Ildegarda di Bingen, non è un processo che sembra proprio così automatico, ma mi spiego meglio. Se per esempio volessimo eliminare selettivamente delle sostanze disciolte in acqua, che quindi da sole non precipitano, no? Ma farle proprio precipitare, in alcune situazioni si può dire floccolare, in maniera automatica, questo non è possibile, perché queste sostanze si trovano in uno stato di equilibrio chimico e ionico che le fa rimanere esattamente lì dove sono. E quindi razionalmente c'è proprio bisogno di, per forza, di un meccanismo chimico concreto che inneschi questa precipitazione di tali sostanze, che quindi abbandoneranno fisicamente le molecole d'acqua dalle quali sono circondate e che le trattengono lì, e quindi si dirigeranno verso il fondo del recipiente, attratti da quella perla di cui Sant'Ildegarda ci parla, una perla di fiume. Mi ero chiesta quindi se esistesse un vero e proprio fenomeno che potesse spiegarmi perché la perla di fiume ha la capacità di attirare verso se stessa queste impurezze presenti nell'acqua. Sembra tutto molto strano, ma io vi dico che questo meccanismo esiste, non perché lo dica io che sono un nulla, ma perché facendo delle ricerche ho trovato che questa cosa è quanto mai vera. Infatti, il carbonato di calcio di cui è costituita la perla interagisce sia con l'acqua che con le altre sostanze in essa disciolte. Infatti, se una perla viene lasciata a lungo, per esempio in acqua torbida, può accumulare sulla sua superficie fanghi di dimensioni finissime, oppure sostanze organiche, incrostazioni minerali, il che è un po' come agirebbe una calamita, se vogliamo. Naturalmente non sto riferendomi ad una vera e propria interazione elettromagnetica, ma è una parafrasi, un esempio per descrivere l'esistenza e la formazione di veri e propri legami chimici senza annoiarvi troppo. Quindi queste impurezze indesiderate vengono in un certo qual senso chimicamente calamitate dalla perla di fiume. Il carbonato di calcio, infatti, ha grande affinità con gli ioni carichi positivamente, udite udite, del piombo, del rame, dello zinco, del cadmio, del ferro e del velenosissimo mercurio. Ma c'è di più, perché questa attrazione chimica, che è selettiva su questi cationi che ho appena nominato, non avviene sempre. Avviene solo in certe condizioni di pH dell'acqua. Solo, potremmo dire in maniera un po' più semplice, se l'acqua ha bisogno di essere depurata per via di un pH troppo sbilanciato verso l'acidità o la basicità. Perché normalmente un'acqua sana, buona da bere, pura, è intorno al pH neutro, cioè né basica né acida. Vedete che passin passetto, senza entrare nei sofismi e nelle difficoltà della chimica, riusciamo a intuire di che cosa parla Sant'Ildegarda. Le perle di fiume, inoltre, possono attirare a sé anche alcune proteine derivanti dalla degenerazione organica delle foglie, del legno, delle radici, di residui vegetali e animali in genere, i quali però, a loro volta, possono essere vettori di microorganismi, di batteri, di virus, di protozoi e parassiti. Come la mettiamo ora? La mettiamo che con questo breve approfondimento abbiamo quindi scoperto l'importanza delle perle di fiume per una valida purificazione dell'acqua da bere, ma attenzione che bisognerà buttare via l'acqua dello strato più profondo del contenitore, laddove c'è proprio la perla di fiume, con tutta quella, potremmo dire, putridine, come termine che usa spesso Sant'Ildegarda per dire materiale nocivo o dannoso intorno alla perla stessa. Dal momento che i legami chimici di attrazione di tutte queste sostanze verso la perla di fiume sono un metodo molto concreto, anche se invisibile, basterà risciacquare però per bene il contenitore una volta vuoto e la perla di fiume insieme a lui, per poter poi ricominciare da capo con della nuova acqua da depurare. Personalmente riempio la brocca d'acqua con la perla di fiume sul fondo del contenitore alla sera, per poi consumare l'acqua purificata dalla perla il giorno dopo, durante i pasti o anche per cucinare. Questo perché, come dicevano i latini, natura non facit saltus, quindi bisogna pur dare il tempo fisico alla perla di fiume di poter attrarre chimicamente tutte queste sostanze ripulendo l'acqua nel contenitore. Ma proseguiamo con le altre indicazioni terapeutiche. Sant'Ildegarda di Bingen ci riferisce che chi avesse la febbre deve bere spesso di quest'acqua purificata, eliminando ovviamente quella nella parte inferiore del contenitore, e così facendo starà meglio. Infatti ci dice così testualmente: il calore salato di quelle perle, aggiungo io di fiume, ma è lei stessa a dirlo, ma in questo paragrafo non c'è la parola di fiume, attira a sé l'impurità che si trova nella medesima acqua, e così l'acqua soprastante viene mondata. Infatti, il calore salato di quelle perle attira a sé l'impurità che si trova nella medesima acqua, e così l'acqua soprastante viene mondata. E così con il suo calore, la sua sapidità e la sua purezza libera colui che lo beve dai fluidi nocivi della febbre. C'è poi l'ultima indicazione per l'utilizzo delle perle di fiume e riguarda chi soffre di mal di testa. Infatti, la santa ci dice di riscaldare le perle di fiume al sole e di posizionarle poi calde sulle tempie, stringendole con un panno a mo' di bendaggio. Ma fermiamoci un momento per lasciar decantare nella mente e nel cuore tutte queste informazioni. Ci risentiamo subito dopo la pausa musicale. Eccoci ritornati, cari amici, per affrontare ora le perle di acqua salata. Sant'Ildegarda di Bingen ci dice che le perle di acqua salata nascono da certi animali che vivono sia nel mare che nei grandi fiumi, in realtà dice in certi grandi fiumi, ma specifica che questi animali con il guscio preferiscono stare sul fondale sabbioso dove di solito cercano del cibo. Ma per via della sporcizia che assorbono dal fondale e del veleno che questi stessi animali espellono, alcune delle perle che formano, quando va bene, non hanno alcun valore medicinale. Quando va male, possono essere addirittura velenose. C'è da dire che Sant'Ildegarda ci dice che alcune di queste possono essere esteticamente più belle e più luminose qualora provengano da certi fiumi dove l'acqua effettivamente è più pura che nel mare, ma i fondali sono comunque alquanto ricchi di putredine e veleni. E quindi anche in questo caso, benché tali perle siano, come dicevo, molto più belle e luminose, non hanno alcuna finalità medicinale, oppure possono anche portare a infermità. In questo caso, infatti, il testo latino ci riferisce che qualora qualcuno avesse la brutta idea di mettersi in bocca queste perle di acqua salata, attirerebbe su di sé una tale infermità da diventare così debole come chi avesse ingerito del veleno. Pensate un po'. Se poi le perle di acqua salata venissero in contatto con la pelle, questa assorbirebbe da esse il veleno in modo da rendere la persona di nuovo debole e anche sofferente. Una piccola chiosa giocosa. Le belle collane di perle a questo punto non sono di sicuro da buttare via, ma nemmeno si può ignorare il testo di Sant'Ildegarda di Bingen, per cui basta per esempio indossarle sopra un leggero foulard d'estate, essendo alquanto eleganti, devo dire, oppure per esempio con un capospalla a collo alto d'inverno. Basta che non tocchino la pelle. Quindi basta semplicemente ingegnarsi. Nel testo riguardante le perle di fiume c'è un particolare di fluidodinamica che mi ha particolarmente colpita. Si tratta davvero di un'inezia, ma anche qui Sant'Ildegarda ha saputo stupirmi alquanto. Sant'Ildegarda dice infatti che le perle prodotte dagli animali che stanno nel mezzo di certi fiumi sono più luminose perché i molluschi perliferi che li producono accumulano meno sporcizia e quindi contengono in se stessi meno veleno rispetto invece a quelle perle che derivano, pur derivando da quello stesso fiume, vivono invece nei pressi della sorgente, dove però c'è schiuma e sporcizia superficiale, e quindi queste ultime perle che ne derivano non sono così pure come le precedenti, anzi sono più velenose. Ma attenzione, quando la santa dice che questi animali stanno nel mezzo del fiume e che hanno quindi la possibilità di produrre delle perle più luminose, anche se queste non hanno alcun uso terapeutico, probabilmente senza volerlo si sta riferendo al flusso di Poiseux, cioè quell'effetto fluidodinamico per il quale la velocità massima di un fluido, nella fattispecie l'acqua del fiume, è maggiore al centro che non ai bordi, il che rende più belle e luminose quelle perle, anche se non hanno valore terapeutico. E perché? Perché tutta questa putredine viene spostata via più velocemente al centro del letto del fiume, sul fondo, che non ai bordi, e quindi è meno concentrata. Opla, abbiamo catturato un altro piccolo dettaglio di fluidodinamica in veste medievale. Un altro particolare interessante deriva dal fatto che mentre vongole, cozze, ostriche e altri molluschi ad oggi normalmente vengono mangiati con grande delizia del palato perché sono davvero squisiti, i bivalvi filtratori, cioè gli animali che producono proprio le perle, normalmente non vengono mangiati perché possono accumulare batteri, tossine derivanti dalle alghe e possono anche essere contaminati da metalli pesanti. In ciò io ci vedo una perfetta linearità con ciò che ci dice il testo latino riguardo al fatto che le perle che derivano da questi animali siano velenose. E qui vorrei aprire e chiudere immediatamente una piccola parentesi dicendovi che nell'ambito dei rimedi animali, quindi non minerali o vegetali ma animali, Sant'Ildegarda di Bingen ci raccomanda di non mangiare mai molluschi e crostacei a causa, cito le parole testuali, della putredine nella quale vivono e che li rendono nocivi per la salute. Dopo le perle di acqua salata passeremo a concludere tutto il capitolo dei rimedi minerali di Sant'Ildegarda di Bingen. Tratteremo infatti adesso alcune pietre delle quali la santa dà informazioni molto sintetiche ma chiarissime. La prima di queste è la corniola, della quale Sant'Eldegarda ci dice solamente che si ritrova nella sabbia e che viene usata contro l'epistassi, cioè le perdite di sangue dal naso. E come si usa? Bisognerà scaldare del vino, immergerci una corniola, così da dar da bere al malato il vino, e a quel punto il sangue cesserà di scorrere. Riferendosi infatti a questa pietra, Sant'Eldegarda dice testualmente così: il suo buono e puro calore, insieme al calore del vino scaldato, restringe l'ingiusta inondazione del sangue nelle narici. Infatti anche il vino caldo, con la virtù della stessa pietra, trattiene il sangue che fuoriesce dal naso e conforta il cervello che è stato indebolito dal sangue che scorre via. Riguardo al bellissimo alabastro che ritroviamo nelle meravigliose costruzioni etrusche a Ravenna, per esempio, ma in molte altre parti della nostra bellissima Italia, Sant'Eldegarda ci riferisce che non ha alcuna virtù curativa, ma lo cita. La calce, invece, è addirittura in grado di far ammalare chi la mangiasse. Qualora però venisse riscaldata sul fuoco producendo la creta e aggiungendo a questa la quantità doppia di gesso e quanto basta di vino acetoso per preparare un impiastro, utilizzando una penna, diciamo di volatile, è possibile uccidere i vermi, noi diremmo i parassiti, che causano un'infezione. Questo procedimento va ripetuto per 5 giorni consecutivi, dopodiché si deve proseguire per altri 12 giorni fissando con un panno di canapa un impiastro composto di aloe, un terzo di mirra rispetto all'aloe, tritati insieme, a cui viene aggiunta della cera fresca in modo da preparare una sorta di impacco. L'unione della creta, del gesso, del vino e successivamente dell'aloe, della mirra con la cera estinguerà le putredini, dice Sant'Eldegarda, cioè l'infezione o l'eventuale suppurazione di queste ulcere causate dai parassiti. Effettivamente, se ci pensiamo, la calce ha delle proprietà, potremmo dire, disinfettanti, tant'è vero che la calce ha capacità, potere di disinfezione, tant'è vero che quando c'erano i periodi di guerra e erano così, oppure di epidemie, penso alle varie ondate terribili di tifo, di pestilenze, eccetera, e non c'era tempo, ma neanche l'energia o i soldi per le tumulazioni singole, i cadaveri venivano messi in fosse comuni per velocizzare e cosparsi abbondantemente di calce per evitare il più possibile le putrefazioni, anche se sottoterra, senza levare. Viene poi fatta menzione del vetro ricavato dalla cenere derivante dalla combustione del legno del faggio. Sant'Eldegarda di Bingen ci riferisce che, riducendo quel vetro in polvere e introducendo tale polvere nelle ulcere causate dai vermi, sempre i parassitelli di cui parlavamo prima, questi vengono uccisi immediatamente. Tuttavia, questa polvere è talmente potente da lesionare e perforare la carne nel punto dell'applicazione. Meglio saperlo prima. L'ultimo paragrafo del libro quarto De Lapidibus, riguardante i rimedi minerali del frammento di Firenze, che come ben sapete è la fonte latina ufficiale di tutti i rimedi terapeutici di Santa Edegarda di Bingen, si conclude dicendo che tutti gli altri minerali non citati in questo capitolo non hanno grande valore come medicamenti. E di questa affermazione viene data una spiegazione chiarissima, perché Sant'Edegarda ci dice che i quattro amori non sono adeguatamente equilibrati, bilanciati in questi altri minerali, per cui possono essere o troppo umidi o troppo secchi, il che li rende di poco o nullo valore terapeutico. Ma Sant'Edegarda, per onore di completezza, ci tiene a citarli. Cita il marmo, i ciottoli di mare o di fiume, il granito, l'arenaria, il calcare, probabilmente il tufo vulcanico, anche se il termine non è chiarissimo, e da ultimo quello che lei chiama Wacken. Cito testualmente, che potrebbe essere una roccia sedimentaria tenera o friabile. Perché vi racconto anche di queste pietre di cui, o di questi termini di cui non si conosce bene la traduzione? Perché voi dovete immaginare che il 99% di questi testi è costituito dal latino, ma ci sono alcuni termini che sono del linguaggio renano dell'epoca, che non è né il latino né il tedesco di oggi. Quindi sono dei termini che possono a volte assomigliare ad alcuni che vengono usati in Germania oggigiorno, ma in realtà è molto difficile identificarli. Bene, con ciò avrei completato. E quindi, oltre a voi, che mi avete ascoltato con pazienza, ringrazio l'Onnipotente Creatore che ci ha inondati di tutte queste utilissime meraviglie, le sue creature minerali, e che nello stesso tempo mi ha istruita nello studio di questi capitoli dei rimedi minerali insieme a voi, e che oggi però concludiamo sperando di aver incontrato il vostro interesse. Dal XII secolo quindi è tutto, sperando di risentirci, carissimi ascoltatori, a Dio piacendo, domenica prossima 21 giugno per la 28ª puntata di questa rubrica di medicina in veste medioevale, sì, ma sempre attualissima. Ave Maria, corredentrice.